Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga, siamo Giorgio e Cristina e questa è Amazones, una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dalla poesia alla musica, dall'arte al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, una donna che visse e morì durante la Rivoluzione francese. Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti. Seconda puntata del sesto ciclo di I Amazones sulla musica, sulle donne nella musica e su tutto ciò che le donne hanno fatto per far sì che quest'arte progredisse, migliorasse e soprattutto venisse fondamentalmente creata. Quest'oggi parliamo di due veri mostri sacri, due donne talentuosissime, due artiste inimitabili e leggendarie. Parliamo di Billie Holiday e Nina Simone.
Allora, iniziamo con Billie Holiday, che è quella un po' più indietro come tempistica di età. Allora, Billie Holiday nasce nel 1915 e muore nel 1959 ed è una cantante statunitense di jazz e blues, famosissima, con un timbro particolarissimo, i suoi pezzi sono riconoscibili al primo ascolto. Allora, Billie Holiday è il nome d'arte di Eleonora Fagan. Allora, i suoi genitori non sono sposati e lei nasce da due genitori giovanissimi, il padre sedicenne e la madre tredicenne. Il padre non si occupò mai di lei e la madre doveva lavorare, erano in condizioni economiche molto povere e Billie Holiday viene affidata molto presto alla cugina della madre a Baltimora, mentre la madre lavora come domestica a New York e la cugina della madre la maltratta, la tratta assai duramente, quindi diciamo che la sua giovinezza, la sua infanzia non è affatto felice. E tra l'altro subisce uno stupro già a 10 anni.
Esatto, da un vicino di casa. Ma questo ci ricorda come la vita di tutte queste donne, abbiamo parlato l'altra volta di Etta James e di Ella Fitzgerald, tutte queste donne, ma pensiamo anche soltanto a Marilyn Monroe, per tornare invece al cinema, o Clara Bow e così via, hanno in comune molto spesso una vita, nel caso specifico, di povertà, una vita che economicamente non le sosteneva, una vita di violenza. Quindi questo per darci comunque la quadra, e ripetiamo sempre, di come il sistema patriarcale sia basato sulla violenza maschile sulle donne e poi la violenza maschile sugli altri uomini, per questo desiderio di potere che va sopra tutto e tutti e tutte soprattutto, e di come questa sistematica violenza sulle donne fin da quando sono bambine piccolissime è imperante. Quindi è un vero e proprio, ahimè, leitmotiv, un tema portante della vita di tutte queste donne, che quasi si potrebbero scambiare. L'abbiamo visto l'altra volta, lo vedremo anche oggi, di come purtroppo appunto l'abbandono da parte della figura paterna, quindi dei buoni paparini che dovrebbero stare accanto, aiutare la madre, come ha già detto Cristina, lavorerà tantissimo, farà anche un sacco di lavori oltre quello della domestica per provvedere alla figlia, una bambina di 13 anni che ne ha già avuta una e che cercherà in tutti i modi nell'arco della sua vita appunto di provvedere da sola economicamente alla figlia. Ma ti lascio ancora la parola e poi ci sentiamo subito un pezzo per così inserirci soprattutto anche dal punto di vista musicale nel contesto Billie Holiday.
Allora, Billie Holiday raggiunge a un certo punto la madre a New York da Baltimora, in cui si trova appunto con la cugina della madre, e la fa diversi lavori di dubbia natura, per esempio lavora in un bordello di Harlem, non è chiaro che cosa facesse lì dentro, probabilmente faceva la cameriera, probabilmente si è anche prostituita, questo non lo possiamo sapere, non siamo in grado di ricostruirlo, vero?
Esatto, ma questo chiaramente di nuovo bisogna sempre, e lo ribadiamo ogni volta, non c'è lo stigma sulla donna costretta alla prostituzione. La prostituzione non è il lavoro più antico del mondo, ma è l'oppressione più antica del mondo. Ovviamente una bambina, una ragazzina, una donna che deve far fronte a un'esistenza così precaria, e soprattutto nel suo caso ovviamente anche un'esistenza fatta non soltanto di sessismo e misoginia ma anche di razzismo, la coinvolge come molte altre, soprattutto dopo che hanno affrontato anche costrette fin da giovanissime la violenza sessuale da parte di altri, insomma degli uomini, entrare appunto all'interno di questi contesti orribili e disgustosi per campare fondamentalmente, perché non sempre ci sono altre alternative e ovviamente non è una scelta che le donne fanno così, come dire vabbè, cosa voglio fare da grande? Voglio farmi stuprare dagli uomini in un bordello? Decisamente no. Quindi noi non sappiamo nello specifico se effettivamente lei abbia fatto quando era già ragazzina appunto la cameriera o abbia avuto altre mansioni all'interno di queste case disgustose, ma è possibile anche che il suo povero piccolo corpo sia stato così alla mercé degli uomini per un tozzo in più di pane.
Allora, tra l'altro, mentre lavora in un bordello di Harlem, a un certo punto fa irruzione la polizia, lei viene arrestata e fa anche 4 mesi di carcere. Una volta uscita, ecco che inizia già a 15 anni a cambiare vita, a esibirsi come cantante nei club di Harlem.
Sì, esatto, è vero che lei, come prima di lei Ella Fitzgerald, che però ricordiamo aveva amato tantissimo il ballo prima che il canto, ritrova nel canto, nella possibilità di cantare, una possibilità personale di riscatto, di liberazione da appunto un contesto fin dalla tenerissima infanzia degradante e che ovviamente aveva fatto di lei un po' quel che aveva voluto. Diverse biografe e biografi parlano di lei comunque fin da ragazzina come una bambina molto orgogliosa, una bambina che non abbassava facilmente la testa e non abbassava nemmeno la testa quando nel 1939 deciderà di cantare per la prima volta in un locale misto appunto nella zona di Harlem, una canzone che diventerà una delle canzoni diciamo più importanti del XX secolo, quale Strange Fruit, in cui condannava il razzismo e la violenza appunto della supremazia bianca, dei bianchi nei confronti appunto delle donne e degli uomini neri. Ma la sentiamo già in sottofondo e poi torniamo subito qui.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop.
Rieccoci.
E rieccoci qua, con la voce di Billie Holiday, con la sua canzone Strange Fruit, una delle più famose del suo repertorio. Lei chiudeva i suoi spettacoli con questa canzone, si spegnevano le luci, rimaneva un faretto puntato su di lei, i camerieri smettevano di servire ai tavoli, perché questa è una canzone dal testo particolare, un testo di protesta, un testo che denuncia il maltrattamento dei neri da parte dei bianchi. Adesso vi leggiamo la traduzione.
Esatto, vi leggiamo già qualche frammento del testo per comprendere anche, tra l'altro avete già ascoltato la splendida voce di Billie Holiday, di cui diversi critici e critiche della musica hanno detto che, ma anche gente diciamo che non faceva quello di mestiere, che la voce di Billie Holiday era inimitabile e che è soltanto attraverso la sua voce che ci si rende conto di cosa stesse succedendo, di cosa stava succedendo, di cosa era successo e continuava a succedere negli Stati Uniti, insomma precedentemente con la schiavitù, ma ancora sussisteva fondamentalmente non soltanto la ghettizzazione delle persone nere, ma la violenza viscerale nei loro confronti, e soprattutto quindi di come attraverso la sua voce e quel tocco decisamente fermo nel cantare questa canzone, che tra l'altro cantava l'introduzione ad occhi chiusi, così come se stesse pregando, rendeva assolutamente magica, in maniera però da intendersi ovviamente non frivolamente, ma magica nel senso che era commovente, era qualcosa che teneva lo sguardo fisso e ci proiettava all'interno di questa canzone, come se fossimo ai piedi di questo albero di frutta.
Allora, il titolo significa strano frutto e il testo è questo: gli alberi del sud hanno uno strano frutto, sangue sulle foglie e sangue alle radici, corpi neri oscillano nella brezza del sud, uno strano frutto appeso dagli alberi di pioppo, scena pastorale del prode sud, gli occhi sporgenti e le bocche contorte, profumo di magnolia dolce fresco, nell'improvviso odore di carne che brucia, ecco il frutto che i corvi beccano, che la pioggia coglie, che il vento succhia,
che il sole fa marcire, che gli alberi fanno cadere, ecco il raccolto strano e amaro. Ovviamente il frutto di cui sta parlando è un uomo nero appeso all'albero, quindi di nuovo in maniera metaforica fa emergere in maniera decisamente forte quello che stava succedendo e quello che continuava a succedere, quindi questo tipo di violenza atroce perpetrata nei confronti delle persone considerate diverse, perché diverso era il colore della pelle, diverso era il colore che quindi non rientrava all'interno di un'idea, di un'ideologia di supremazia bianca ancora oggi decisamente vigente negli Stati Uniti, ma non solo, in cui appunto il colore della pelle contava e come.
Tra l'altro Billie Holiday fu tra le prime cantanti nere a esibirsi insieme a musicisti bianchi.
Esatto, è vero, questo è interessante anche da ricordare. Tra l'altro prima mi sono sbagliata perché il Café Society non era nella zona di Harlem, zona appunto che tra l'altro, parentesi, non adesso probabilmente chi conosce almeno il nome Harlem pensa sì sì è la zona nera di New York, lo è adesso, ma ha iniziato ad esserlo soltanto praticamente dopo la prima guerra mondiale. Inizialmente era molto molto inizialmente era una zona, quasi un villaggio abbandonato, la zona di Harlem, in cui vivevano gli immigrati olandesi. Poi pian piano la zona, attraverso la gentrificazione che già al tempo esisteva, era stata abitata invece da persone bianche anche abbastanza facoltose, quindi doveva diventare una sorta di Greenwich Village, dove appunto questo locale in cui aveva cantato per la prima volta questa canzone nel 39 si trovava. E poi appunto grazie anche ai treni, quindi alla fine già dell'Ottocento, dopo questo afflusso migratorio dei bianchi facoltosi, arrivano i neri e le nere, che si trasferiscono a frotte in questa zona, e motivo per cui adesso noi consideriamo la zona di Harlem la zona più nera d'America, quasi, a parte ovviamente la zona del sud. In questo locale invece, appunto, che era nella zona che possiamo dire radical chic del tempo, ovvero del Greenwich Village, in questo locale, uno dei pochissimi caffè society in cui bianchi e neri potevano stare insieme durante la stessa serata.
Sì, tra l'altro Billie Holiday, come tutti i neri, aveva dovuto subire delle discriminazioni razziali, spesso doveva stare in stanzine molto anguste perché non aveva uno spogliatoio prima dei concerti, una volta non le fecero usare l'ascensore perché era destinato ai bianchi e le fecero usare un montacarichi, per cui insomma pure lei aveva visto le sue.
Sì, poi tra l'altro ovviamente questi qua sono piccoli dettagli, ma gliene sono successe tante, come ogni donna nera durante la sua esistenza, che appunto è colpita nell'arco di tutta la sua storia esistenziale, sia perché donna, quindi perché è nata femmina e quindi oppressa per questo, e sia perché nel caso specifico era nera e poi tra l'altro anche inizialmente povera. Però tutte queste, diciamo, intersezioni che avvengono non ci devono far dimenticare che Billie Holiday, così come Nina Simone, così come Ella Fitzgerald, Etta James, Marilyn Monroe e così via, sono violate, violentate e distrutte nella psiche e nel corpo fin da giovanissime, molto spesso perché sono donne, ancora prima che per il colore della loro pelle. Però direi che quasi quasi facciamo sentire un altro pezzo musicale, così poi possiamo, come dire, di nuovo parlare un po' più di Billie Holiday, ma penso sia molto importante farvi sentire la sua splendida voce.
Allora, abbiamo un brano del 1958, All or Nothing at All.
Or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. All or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all or nothing at all. Thank you.
Eccoci qua a parlare di Billie Holiday. Siamo Giorgio e Cristina e siamo ai Amazones.
Giusto ricordarlo.
Sì.
Come se non fosse già notizia.
Allora, Billie Holiday. Allora, siamo arrivati agli inizi degli anni 40. Ricordiamo appunto che il brano Strange Fruit è del 1939, quello che abbiamo ascoltato prima. Quello che sfida le discriminazioni razziali con il suo testo forte e intenso. Allora, agli inizi degli anni 40 Billie Holiday ha un matrimonio molto breve, tormentato, e poi muore la madre. Ed ecco che comincia a fare uso di stupefacenti, inizia con la marijuana e poi soprattutto lei farà grandissimo uso di eroina, tanto che ad un certo punto si esibirà con dei guanti fino all'ascella praticamente per non far vedere i buchi delle iniezioni di eroina, proprio ne fa un uso smodato e comincia anche a fare uso di alcol, tanto che poi morirà di cirrosi epatica, per cui insomma però c'è da dire che l'abuso di stupefacenti e soprattutto di medicinali, oltretutto di medicine, di psicofarmaci che venivano abbinati insieme per fare più effetto, è proprio tipico dell'ambiente degli anni 40, dell'ambiente musicale.
Esatto, diciamo che oltre a questo l'abbiamo visto anche in realtà con attrici e con Etta James l'altra volta, che si ritrovano sempre con mariti di merda, ma questo di nuovo per ricordarci che non si può, come dire, catalogare quegli uomini come uomini di merda singolarmente, loro delle sfigate che trovano sempre l'uomo sbagliato, no, è che gli uomini vengono socializzati per essere merda fondamentalmente, e quindi beh, direi che le loro storie ce la raccontano decisamente bene, così come la storia intera del patriarcato e dell'oppressione e violenza sulle donne. Quindi nel caso specifico ovviamente Billie Holiday, così come era successo a Etta James, si è ritrovata anche tra l'altro fuori e dentro la prigione più volte, anche a causa di appunto questo marito
possesso, esatto, illegale di stupefacenti
che iniziava,
eccetera,
anche appunto a spacciare e così via, quindi diciamo che nel suo caso un'infanzia decisamente non felicissima, nonostante la madre abbia sempre cercato, nonostante tutto, ricordiamo l'ha avuta a 13 anni, di non farle mancare niente, si era anche preoccupata che lei avesse un'educazione, eccetera, lavorava veramente, faceva qualsiasi tipo di lavoro per far sì che la figlia potesse sopravvivere a un'esistenza non esattamente partita col piede giusto. E ovviamente l'abuso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti varie nel corso della sua vita saranno così un punto cardine per riuscire anche in qualche modo a fare i conti con un'esistenza che non esattamente l'aveva resa molto felice, quindi anche gli abusi che hanno continuato ad esistere durante il periodo della sua vita adulta.
Diciamo che comunque io avevo visto un documentario sull'argomento nell'ambiente americano musicale degli anni 40-50, non c'era un artista che non si facesse di qualcosa.
Sì, certo, ma sì, l'abbiamo visto anche tra l'altro nelle puntate, adesso non ricordo se era il quarto ciclo, sulla letteratura italiana, se ricordi, in cui abbiamo detto che appunto nel seconda metà dell'Ottocento e primo Novecento la cocaina era un boom totale,
sì.
Quindi si va di nuovo ad ondate e quindi di fatto questi ambienti, soprattutto questi ambienti più di altri, ma anche negli ambienti più poveri, senza dover essere cantante, cioè Billie Holiday aveva iniziato a fumare marijuana. Poi marijuana la inseriamo comunque come una droga differente, direi, in ogni caso fin da giovanissima, perché costava poco ed era qualcosa che ti faceva stare in qualche modo bene, ti faceva andare un po' da un'altra parte, diciamo, con la testa, motivo per cui aveva, insomma, ha sempre continuato. Direi due cose invece per quanto riguarda, anzi no, ve le dico dopo, perché è meglio sentire ancora un po' di Billie Holiday, così poi passiamo a farvi sentire un altro pezzo e poi a Nina Simone, se no come al solito dobbiamo correre velocissime. Quindi vi facciamo sentire un pezzo tra l'altro molto bello, prima ne abbiamo sentito uno del 58 perché ovviamente non stiamo andando completamente in ordine cronologico, a parte per quanto riguarda l'esistenza. E ora vi facciamo sentire un pezzo che è Come Rain or Come Shine del 1955 e poi ritorniamo qui e vi diciamo ancora qualcosa su Billie Holiday.
I'm
love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always. I'm with you rain or shine.
Vabbè, ancora in sottofondo Billie Holiday con questo bellissimo pezzo. Tra l'altro, piccola cosa che magari non tutti sanno, non tutte sanno, lei non si è mai definita una cantante blues, non si riteneva una cantante blues, ma allo stesso tempo suo mito e suo esempio, dal quale appunto aveva preso anche in qualche modo un po' lo stile, poi facendolo suo, quindi rendendola Billie Holiday, fu Bessie Smith. Quindi esattamente come Ella Fitzgerald, tutte ricercano in qualche modo questa genealogia femminile anche nell'ambito musicale, per poter ritrovare se stesse in un'altra donna nello specifico, e quindi omaggiarla in una maniera o nell'altra, continuando a cantare decisamente anni dopo che Bessie Smith aveva cantato. E un'altra cosa, vi dico che un'altra piccola cosa che appunto magari non si sa, anzi due ve ne dico. Una è che Billie Holiday, poi come vedremo Nina Simone, in una maniera o nell'altra parteciperà in qualche maniera al movimento femminista, o quantomeno farà suoi e sue determinate istanze del femminismo. Conoscerà Maya Angelou, un'altra appunto attivista e poetessa nera, che magari in Italia non si conosce così tanto, ma all'estero spopola abbastanza. Famoso il suo We Rise, quindi noi ci rialziamo, ci destiamo e brilliamo, eccetera eccetera, che si erano appunto conosciute. E un'altra cosa è che Billie Holiday, cosa che spesso viene rimossa, come molto spesso abbiamo visto dalle biografie delle donne, la cui sessualità, se non è eteronormativa, non va bene, non interessa, non viene nemmeno menzionata. Appunto viene menzionato il fatto che che figo, è stata una prostituta, che bello, era una sex worker e cagate del genere, ma non viene detto che invece abbia avuto diverse relazioni con le donne, diverse relazioni non soltanto di tipo sessuale ma anche sentimentali, eccetera. Quindi come molte altre ha ricercato la compagnia femminile. Una di queste fu quella di Tallulah Bankhead, attrice famosissima al tempo, soprattutto già negli anni 30 in realtà, che aveva partecipato ai vari circoli del cucito di Alana Zimova, e quindi di attrici che erano lesbiche nel privato, nel pubblico un po' meno ovviamente considerando il tempo. E diciamo che Tallulah Bankhead, esattamente come Billie Holiday, era una grande amante dell'alcol, una grande amante della cocaina e di tutto ciò che la poteva fare sballare. Una relazione decisamente intensa e tumultuosa, e insomma non viene spesso ricordata, molto spesso viene completamente appunto dimenticata, però ovviamente è giusto ricordare anche questa ricerca di queste donne nel trovare in altre donne una compagna, una pari, e quindi riuscire un po' a liberarsi di un contesto opprimente di uomini che appunto finiscono col in una maniera o nell'altra a portarti in galera o all'obitorio di fatto. E lasciate la parola, così poi facciamo sentire un ultimo pezzo di Billie Holiday e poi passiamo a Nina Simone.
Allora, nel 1947 Billie Holiday appare nel film musical New Orleans accanto niente poco di meno che a Louis Armstrong, e poi farà anche un'altra partecipazione nel film La città del jazz. Nel 1954 fa una tournée in Europa, nel 1958 si esibisce a Milano, unica data italiana, per cui insomma una cosa che pochi sanno è che lei si sia esibita anche in Italia. Poi nel 1956 scrive la sua autobiografia Lady Sings the Blues, quindi la signora, che era il suo soprannome, canta il blues. E poi nel 1959 muore, appunto, abbiamo detto già prima, affetta da cirrosi epatica per via di tutti gli abusi di alcol che aveva, si presume, ecco, perché
sì, beh,
di solito
certo,
la cirrosi epatica viene per quello, e quindi muore.
Mi pare addirittura epatite, non solo cirrosi epatica, quindi
sì,
insomma è arrivato proprio a uno stadio tale per cui è morta, tra l'altro parecchio giovane, insomma.
Sì, 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 assolutamente.
E direi che abbiamo dato un po' così, come
una
al
panoramica.
Solito, una panoramica, ma in questa puntata, in queste puntate, in questo sesto ciclo, ovviamente preferiamo dare voce a loro, quindi alla, alla, insomma, a queste voci incredibili di donne artiste assolutamente leggendarie. Quindi vi facciamo sentire ancora un pezzo prima di passare a Nina Simone. Un pezzo, tra l'altro, che Amy Winehouse, di cui ovviamente parleremo nelle prossime puntate, ha cantato con grande gioia più volte perché era uno dei suoi pezzi preferiti. Un pezzo del 1947, questo pezzo intitolato, Cree, dillo tu,
There is no greater love.
Molto bene.
What I feel for you, no greater love, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. No sweeter song than what you sing to me. You're the sweetest thing I have ever known, and to think you are mine alone. There is no greater love in all the world, it's true. No greater love than what I feel for.
Ecco, e salutiamo così Billie Holiday con la sua voce ancora in sottofondo.
Esattamente, e passiamo la palla a un'altra icona della musica blues e jazz. Una icona, tra l'altro, non soltanto della musica blues e jazz, perché direi che Nina Simone, così come Etta James, in realtà si è resa prolifica in qualsiasi tipo di genere musicale, anche inventandoli, modificandoli e così via. Infatti non a caso fece musica folk e viene ricordata come la sacerdotessa più alta del soul, quindi insomma toccava l'anima con le sue parole, con le sue canzoni. Quindi diciamo che possiamo iniziare ufficialmente a parlare di Nina Simone.
Allora, Nina Simone nasce nel 1933 e muore nel 2003. È il nome d'arte di Eunice Kathleen Waymon. Fu cantante, pianista soprattutto, ma anche scrittrice e attivista per i diritti civili statunitensi, come vedremo più avanti. Fu una grandissima interprete jazz, ma anche ebbe moltissime influenze soul, blues, folk, gospel, come diceva prima Giorgia. Allora, nasce in Carolina del Nord, la sesta di 8 fratelli, e fin da piccola, fin da bambina, canta in chiesa con le due sorelle. Abbiamo, per quello che riguarda la sua infanzia, un'informazione interessante, cioè che la comunità nera di cui faceva parte nota subito il talento immenso nella voce di Nina Simone, e la comunità locale appunto le paga lezioni di piano perché imparasse, e promuove una fondazione per consentirle di proseguire gli studi musicali non in un luogo di provincia come quello in cui è nata, ma niente meno che a New York. E quindi, grazie all'aiuto proprio spontaneo della comunità locale, la piccola Eunice, perché appunto non certo. Si chiama ancora Nina Simone, l'abbandona a un certo punto la famiglia e si trasferisce a New York per proseguire gli studi musicali.
Esatto, poco fa infatti avevo detto di come diversamente da Billie Holiday, che inizierà poi il suo, insomma, il suo lavorio a livello musicale, il suo successo partirà da Harlem prima che appunto da New York, fighetta del Greenwich Village. Nel caso di Nina Simone invece lei farà già parte, diciamo, di un contesto più multietnico. Questo non significa che ovviamente lei non sia stata bersagliata da razzismo, oltre che ovviamente dal sessismo, durante tutta la sua carriera, durante tutta la sua esistenza fondamentalmente, ma si può dire che ha avuto, diciamo, tra virgolette, una possibilità in più rispetto a Billie Holiday, quindi di affermarsi già in un contesto che, sebbene così come fanno, come fa sempre l'oppressore di un'etnia, di un sesso e così via, di sfruttare quello che poteva essere interessante al momento, così come è successo col jazz, quando si parla ad esempio di Harlem Renaissance, quindi del rinascimento di Harlem. È una terminologia inventata dai bianchi, di fatto, che hanno iniziato a capire e pensare che, ah, ma potremmo anche sfruttare questa cosa del jazz, in effetti è molto interessante, però appunto nei locali solo i neri a fare i camerieri, solo i bianchi ad assistere e così via. Però appunto sono questi anche gli anni, soprattutto all'inizio del 1900, quindi mi pare sia proprio del 1918 una delle prime assolute riviste sia fatte da uomini che da donne nere, che appunto denuncia i maltrattamenti, la violenza che neri e le nere subiscono e subivano, e di come appunto cercassero anche di, attraverso non soltanto la musica, non soltanto il jazz o il soul, ma attraverso la poesia, quindi la letteratura, ad affermarsi come identità a parte, non quindi attraverso l'occhio del bianco, quindi del conquistatore e così via. Però ti lascio andare avanti a parlare di Nina Simone, o che dici, facciamo che sentire un pezzo?
Ma che dici? Io direi abbiamo introdotto la sua infanzia e facciamo sentire la sua voce, che dici?
Allora, facciamo così, vi facciamo sentire questo pezzo, quindi lo ascoltate, così i vostri timpani verranno delicatamente, ma neanche tanto, perché è molto potente questo pezzo, così accoglieranno questo fantastico pezzo di Nina Simone del 1966, e poi vi parliamo di questo pezzo e di come lei sia arrivata poi a scrivere questo pezzo, e in quale maniera Nina Simone ancora più per certi versi di Billie Holiday, fu un'attivista politica, una femminista non da poco, e una donna che riuscì, soprattutto anche con questo pezzo ma anche con altri, a denunciare non soltanto il razzismo ma anche il sessismo all'interno della stessa società, della stessa comunità nera, quindi da parte degli uomini neri, cosa che ovviamente veniva sempre lasciata da parte, perché insomma va bene parlare di razzismo, ma dobbiamo parlare anche del sessismo e della misoginia che gli uomini neri riversano nei confronti delle donne. No, magari lo lasciamo da parte, ma ci torniamo dopo. Quindi vi facciamo sentire subito questo pezzo decisamente potente, e niente, ascoltatelo e godetevelo.
Abbiamo Four Women di Nina Simone.
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia.
Sentire praticamente in versione integrale, da poter apprezzare proprio il testo, questo testo decisamente potente, in cui, come detto prima di mandarlo, Nina Simone reagisce in maniera decisamente politica a insomma parlando della vita di diverse donne, nello specifico di quattro donne afroamericane dalla pelle però diversa, come a dire di nuovo che non c'è un colore solo ad identificare una donna afroamericana, e di come queste donne abbiano subito, sia per chi per una ragione chi per un'altra, chi appunto è stata violata, violentata dall'uomo bianco, la prostituta, la donna insomma che si è stata costretta a prostituirsi o è stata appunto obbligata a farlo, che appunto viene stuprata a pagamento dagli uomini sia bianchi che neri. Cosa tra l'altro, adesso mi è venuto in mente, che non ho detto prima su Billie Holiday, che quando un uomo appunto, un uomo tra l'altro nero, ricco e facoltoso, era andato nel bordello in cui lei aveva lavorato, aveva cercato appunto di toccare in una maniera che a lei non piaceva affatto e soprattutto di inserirle i soldi, mi pare direttamente dentro la mutanda, e lei l'aveva scacciato e questo l'aveva denunciata cercando di portarla addirittura in tribunale. Quindi di nuovo, come a dire, non importa che colore abbia la pelle l'uomo in questione, sotto il patriarcato gli uomini sono tutti amici, non è lo sfruttare le donne e farne un po' ciò che vogliono. E in questa canzone Nina Simone cerca appunto di parlare di tutto questo, di non parlare soltanto dei diritti di lei in quanto donna nera, ma di lei in quanto donna. Quindi di nuovo si unisce bene la doppia battaglia, doppio filo femminista e di liberazione appunto dal razzismo.
Allora, negli anni 50 Nina Simone lavora come pianista e cantante in vari club e cambia appunto il suo nome da Eunice Kathleen Waymon in Nina Simone, proprio in onore di Simone Signoret, di cui era una grande ammiratrice. Allora, nel 1958 c'è l'album di debutto con la famosissima My Baby Just Care For Me, che conoscono tutti praticamente. Non oso provare a cantare, cioè non oso provare a introdurre,
a simulare la canzone.
My Baby Just Care For Me, cioè più o meno, insomma, fa
sei
così.
Sei fantastica, Cristina.
Proprio ci va coraggio, devo dire. Ce l'ho in testa, ma non riesco a riprodurla. Guarda,
vabbè,
un
la
po'.
Potete cercare direttamente su YouTube perché non l'abbiamo inserita nella lista. Ma andiamo avanti perché vedo che l'ora è veramente tarda.
Allora, negli anni 60 è amica e alleata di Malcolm X e Martin Luther King, soprattutto di Malcolm X, quindi della frangia più violenta della rivendicazione nera.
Tra l'altro, cosa strana, in quanto Malcolm X fu pappone. Era un pappone, quindi abusava e appunto sfruttava il corpo delle donne nere, quindi insomma questo è un particolare decisamente strano, comunque come ci si allea in una maniera o nell'altra anche in questi contesti.
Sì, e verso la fine degli anni 60 Nina Simone lascia gli Stati Uniti accusando la CIA e l'FBI di non occuparsi abbastanza di risolvere il problema del razzismo e comincia a girare il mondo, vive in diverse parti del mondo, vive per esempio alle Barbados, in Liberia, in Egitto, in Turchia, nei Paesi Bassi e in Svizzera e torna nel 1978 con un album e poi si eclissa di nuovo fino agli anni 80, quindi ha una carriera abbastanza anomala.
Sì, esatto, poi tra l'altro potete cercare direttamente su YouTube perché mi pare che ci siano ancora, io l'avevo visto un po' di anni fa, ci sono diversi video di Nina Simone in concerti, quindi in cui c'erano, insomma si poteva videare, in cui emerge proprio anche un carattere decisamente orgoglioso. Poi bisogna anche dire che Nina Simone ha fatto fronte anche a malattie mentali che ha appunto una vita, comunque anche la sua in realtà non esattamente facile. È vero che all'inizio abbiamo detto che la comunità l'ha aiutata, ma perché lei doveva diventare la prima donna nera che suonava appunto musica classica, non aveva mai pensato al jazz, così come Billie Holiday inizialmente non intendeva essere una cantante blues, però in una maniera o nell'altra è poi diventata appunto la grandissima sacerdotessa del soul, del folk, del blues, del jazz, di tutto e di più, che è oggi e che viene ricordata oggi. Come hai detto tu, effettivamente negli anni 80, anzi prima degli anni 80, viene praticamente dimenticata, ma negli anni 80, adesso mi pare a metà degli anni 80, c'è insomma delle sue canzoni vengono riscoperte scoperte arrivano in testa alle classifiche.
Sì, perché per esempio Chanel, la casa di moda Chanel, utilizza My Baby Just Cares For Me in uno spot pubblicitario per un profumo, e quindi in un attimo questo pezzo arriva in vetta alle classifiche. Quindi ecco che Nina Simone viene riscoperta come icona del jazz.
Esatto, viene riscoperta, ma non prende un soldo per questo pezzo, perché di nuovo era molto, come dire, facile sfruttare le donne al tempo, e soprattutto anche al tempo, un po' sempre direi, e rubarne il lavoro. L'abbiamo visto nel corso di tutta la storia patriarcale, nel corso appunto in ogni contesto direi. Nel caso di Nina Simone appunto si era incazzata non poco, e giustamente, per il fatto che diversi suoi pezzi siano stati presi senza che lei ne ricavasse niente, cioè quindi la sua arte venisse utilizzata per far soldi attraverso appunto altri contesti come quello della moda e altri ancora, comunque a livello pubblicitario e così via, senza che lei ne ottenesse nulla. Ma direi che vi facciamo sentire un pezzo perché il tempo stringe, e poi vi diciamo ancora qualcosina su Nina Simone. Allora, questo pezzo di nuovo, un pezzo assolutamente stupendo secondo me, che è un pezzo del 1968, quindi in pieno fermento di rivoluzione.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away.
Potentissimo anche questo pezzo, che appunto, come avete potuto capire un po' dal testo, almeno insomma è un testo abbastanza semplice, quindi penso che anche chi non sappia l'inglese, insomma, non ho le scarpe e così via, ci fa capire anche un po' di nuovo in quale tipo di contesto di scrittura si inserisce. Sono anni assolutamente importantissimi, questo anche ovviamente che è 1968, ma Nina Simone sarà già negli anni 50, quindi decisamente un decennio prima, che inizierà a scrivere per appunto per lei stessa, per le altre donne, per i neri e le nere. Infatti lei dirà: "All I want is equality, tutto ciò che voglio è uguaglianza, for my sister, my brother, my people and me", quindi per mia sorella, mio fratello, la mia gente e per me che tra l'altro mette al fondo, ma in ogni caso di nuovo per ricordarci come già negli anni, in realtà sì, diciamo appunto 10 anni prima di questa canzone, quindi sul finire degli anni 50, lei inizierà a diventare estremamente politica. Questo perché, come succede? Perché conoscerà Lorraine Hansberry, nome ahimè non abbastanza abbastanza conosciuto, proprio per niente, che fu una scrittrice, un'attivista femminista e lesbica, tra l'altro afroamericana, che scriverà nel 1959 un testo molto importante che è Raising in the Sun, in cui di nuovo parla dell'esperienza che era stata la sua e quella di molte altre donne di non essere bambine. In realtà, perché parla della sua famiglia, quindi anche dei suoi genitori, eccetera, del padre che aveva preso un terreno vicino a una zona abitata da bianchi, aveva costruito la sua casa ed era dovuto finire appunto in tribunale perché il razzismo aveva spinto appunto a maltrattarli, a maltrattarla, a subire qualsiasi tipo di abuso perché venissero appunto allontanati da una zona che non doveva così essere abitata da neri, insomma. E saranno quindi anni prolifici questi, da quando inizierà a conoscere Lorraine Hansberry, diventeranno molto amiche, saranno sempre molto insieme, perché visto anche sulla pagina Facebook di Amazones, lei, Nina Simone, dirà di Lorraine Hansberry: noi non parlavamo affatto di uomini, non parlavamo di vestiti, noi parlavamo di Marx, di Lenin e della rivoluzione, cose da donne, insomma. Quindi di nuovo a ricordarci che noi donne no, non parliamo di uomini, di vestiti, io e te di uomini sicuramente no, però al di là di questo, in generale appunto fa emergere decisamente come le donne, che ancora oggi vengono così ridotte degli stereotipi, un cervello ce l'hanno e funziona tanto bene che gli uomini, appena esce fuori qualcosa da questo cervello, cercano sempre di acchiapparselo. Nel corso della storia l'abbiamo visto tantissime volte. Dico ancora due cose prima di fare sentire un altro pezzo magari, e poi concludiamo, direi, perché forse il tempo è abbastanza risicato. Lei scriverà Mississippi Goddam, quindi maledetto Mississippi, già nel 1963, quando una scuola delle bambine, quattro bambine afroamericane verranno uccise in un attentato, di nuovo a fine razziale, con quello era lo scopo di ucciderle perché erano nere. E inizierà a scrivere poi anche nel corso del tempo Cinder Man, un altro suo pezzo decisamente molto famoso, e ad essere parte integrante della rivoluzione, non soltanto quella nera, quindi del Black Power, ma anche quella femminista. Tra l'altro, una cosa che forse non si sa tanto, lei fu amicissima di Miriam Makeba. Makeba, che tra l'altro appunto è la cantante sudafricana che abbiamo sentito penso più di una volta durante tutte le puntate di Amazones, almeno più di un ciclo sicuramente, e furono veramente molto amiche e combatterono entrambe contro anche l'apartheid sudafricano. E quindi di nuovo come a comprendere come la lotta per la liberazione delle donne e poi delle donne nere fosse, come dire, molteplice, in qualche modo fosse connessa e ramificata un po' ovunque, quindi non si sta a guardare solo il proprio cantuccio, il proprio giardino, ma si va oltre.
Sì, tra l'altro una curiosità a proposito della sua appartenenza nera: Nina Simone ha lasciato le sue volontà morendo, e le sue ceneri sono state sparse in vari luoghi dell'Africa, proprio a ritrovare le origini, radici, appunto la sua appartenenza nera.
Esatto, ma la stessa Toni Morrison, una scrittrice, direi una delle scrittrici afroamericane più famose, ovviamente riteneva Nina Simone un esempio non indifferente di donna afroamericana che combatteva per se stessa come donna, ma anche appunto come donna nera nello specifico.
Che dici, salutiamo?
Salutiamo, vi lasciamo questo pezzo che tanto dura poco, quindi speriamo di farvelo sentire tutto, che è Don't Let Me Be Misunderstood. Quindi no, noi speriamo di averti compresa in qualche modo, Nina, e quindi non avercela con noi. Noi ti amiamo tantissimo, del 1964, e ci sentiamo lunedì prossimo dalle 2 alle 3, come sempre.
Ciao a tutti.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree.
problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. So hard, so please don't.